immaginare, insomma.
Ci dispiace se la registrazione, perché noi appunto documentiamo le attività per rendere disponibili anche le altre persone che fanno il
lavoro. Tutto quello che sono riuscito a fare per voi stamattina è riordinare un po' questo racconto, perché non è molto più che lo racconto.
Scusami, scioccamente. Vi presentate molto rapidamente, perché appunto.
Grazie.
Scusami.
Sono Andrik, ho lavorato in pianificazione territoriale, dottorando in nuove tecnologie.
E sono tutti dottorandi, ecco, di questa parola.
Ci sono sia del primo anno del secondo, io sono del primo.
Io
farò un. Ho fatto un lavoro sui database e sul
Vegal, rappresenta Vegal?
No.
Vegal sta per il GAL, il gruppo d'azione locale, quello di Pordenone,
Fortogruaro.
È un'agenzia di sviluppo, è una macchina micidiale, fa una quantità di progetti, ma è un centinaio all'anno, è proprio una macchina.
Vega non c'entra niente con questa macchina.
Vegal, cioè GAL del Veneto Orientale, della Venezia Orientale. Sì, questo è il contatto.
Ho un tema specifico come dottorato, che è un dottorato sul chilometro zero, per cui tutte le attività legate alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e tutte le pratiche, le cosiddette buone pratiche per ridurre questo. Quindi andiamo nella direzione di utilizzare magari la filiera più corta, nello svilupparci, cioè nel rendere attraverso la tecnologia accessibile la filiera corta, dal contadino ai mercati, alle bottiglie stesse, proprio per cercare anche di ridurre, questo per quanto concerne il paesaggio, il consumo di paesaggio, il consumo di territorio.
Poi raccontiamo una cosa con cui stiamo un po' ragionando. Assolutamente.
Quanto siamo lontani.
Stiamo costruendo la
sensazione che dialoghiamo da mondi un po' diversi.
Ci siamo normalmente
la cosa che
noi vorremmo fare uno sforzo, perché ci rendiamo conto che i mondi sembrano diversi, ma hanno parecchie connessioni. E io sono Giovanni Borga, sono anche un dottorando in questo gruppo, faccio parte di quella compagine che ha dato vita allo spin-off, e appunto il mio interesse attuale è quello di sviluppare tecnologie che consentono di costruire dei quadri di conoscenza per il governo, la gestione dell'ambiente, del territorio e la gestione della tutela dell'ambiente. Ecco. Poi dopo che mi specifici mi pare che sia anche caso adesso. Insomma.
Sono un tecnologo sostanzialmente,
un architetto prestato all'informatica.
No, dal Molino, se non sono secondo me.
La tesi, la laurea con cui è arrivato qua?
Io ho fatto una tesi laurea con Luigi, era un sistema informativo per un ente pubblico, per un ente locale. È pensato appunto per integrare informazioni provenienti da diversi domini della struttura amministrativa del comune, e quindi era un sistema informativo che tentava di connettere informazioni sulla qualità della città con informazioni sulla fiscalità, informazioni sulla struttura socio-economica del territorio, per consentire appunto di dare delle letture per chi poi si occupa di pianificare.
Comune d'Italia media più scorsa,
provincia di Venezia, un medio comune medio, insomma, della nostra.
Però la cosa interessante, quando uno dice, non ci ha fatto caso, lì c'è stata, questa è la ragione Scorsese, perché c'è stato uno tra i primi assessori all'innovazione. Il nome non me lo ricordo assolutamente, ma questa è la commissione.
L'innovazione della macchina
comunale. Sì, certo. Ed è questa in qualche modo stata l'innesco per avviare un ragionamento.
Infatti lei ha cominciato a lavorare su materiali esistenti che erano abbastanza ben sistemati, ben organizzati, per cui da lì poi abbiamo fatto un'area studio anche per per far lavorare gli studenti del triennale, insomma è stato un processo.
E io sono Rina Camporese, sempre del gruppo dottorando, primo anno, la mia formazione è statistica, io sono statistica sociale, ho lavorato all'Istat per un po' di anni, mi sono occupata soprattutto della statistica applicata allo studio della vita quotidiana.
Un po' di strade, lo volevo avere in giugno, mi sono laureato come artista e su recupero naturalistico e multifunzionale, basi ecologiche di un'isola della Laguna di Venezia, l'unica isola boscata. Quindi ho approfittato di mio
sopravvivente. Ma era la sua cosa che dovrebbe essere l'unico poco
che anche abbastanza grande.
Quel tempo è ancora aperto,
sì, sì, molto caldo. Con questo dottorato di spirituali di metodologia per aggiornare la carta postale tra molti dati.
Beh, sì, la conosce la carta postale della regione. Beh, lui l'ha costruita. Spendendo una quantità mostruosa di quattrini, per cui adesso non è possibile riaggiornare. Lui lo sta prendendo qui la testa, come si chiama, fa la
passione con l'altro.
Questo è un tema emblematico quasi, anche perché c'è il problema che le foreste crescono l'1% del territorio all'anno, quindi
poi riesco a stare in anche la piscina, anche le dinamiche punitive delle foreste. Questo è un secondo tema che affronterò nell'attivismo.
L'1% anno è Italia.
Ma sì, a livello complessivo, ma credo che nella regione del Veneto forse
Sono Chiara Benedetti, architetto, e mi sono laureata con una tesi di riqualificazione di una banlieue, diciamo, in una località soggetta a rischio idraulico. Diciamo, mi piacerebbe restare in questa macro area e sviluppare un progetto di ricerca in quelle nuove tecnologie sono.
Sono Stefano Quaranta, dottorando a Teltrato, presidente della pubblica istruzione, in particolare autore o padre esperienza di pianificazione urbanistica del Comune di Venezia e di pianificazione e gestione del sistema delle aeroporti della Regione di Germania. Ci siamo anche conosciuti al tempo in cui lavoravo qua per frequentazione degli ambienti politici comuni, comunque niente, il mio interesse è sviluppare una lavoro di ricerca sulla strutture e sistemi, diciamo per specializzare tutto, strutture e sistemi per la gestione e valutazione della conservazione della biodiversità. Lo fa la
scala regionale. Non lo dice mai, deve qualche ragione seria deve avercela, ma ha fatto anche 10 anni come presidente di Greenpeace Italia, quindi tutto un retroterra di questioni piuttosto spinose. Va bene.
Sono Vincenzo Sagnoli, ingegnere elettronico. Totalmente diversa, e sono coinvolto nello spin-off, collaboro con lo Yuan in diversi progetti, ho fatto molte esperienze di lavoro per cui non sto neanche a raccontarle, insomma, le più disparate, da società quasi pubbliche a società totalmente private, a imprenditore, a libero professionista, quindi sono interessato a ascoltare.
Adesso si è infilato in una casina che è il web semantico, che sta facendo una regione appunto sul sistema culturale con un modello appunto di gestione dei dati sulla sul paradigma del web semantico, cose misteriose, non so.
Forse però utili dal punto di vista anche quello della vita quotidiana.
Sicuramente, sicuramente, in prospettiva sicuramente sì, adesso siamo ancora,
se la pratica che è ancora manca, se... vedremo.
Ecco, scusi, devo interrompere,
no, figura, assolutamente no, necessario avere un'idea. Questo giro era molto, un'idea, non è molto utile, non osavo chiederlo.
No,
scusi, volevo che sembrasse un'indagine. Mi ha dato molto utile perché mi ha definitivamente convinto, avevo questo sospetto, mi ha convinto che le cose che vi dirò appariranno cose di un brontosauro pre...
Adesso vediamo, no?
Dovete immaginare uno che ha fatto la facoltà di architettura negli anni 50, diciamo come un riferimento culturale su Chamonix, dunque questo tentativo disperato, complicato, ma a mio parere robusto e diciamo esposto, molto esposto e non risolto, il suo libro Urbanistica della Mille Città, un grande cammino, bellissimo, ma illeggibile, esposto a tentare uno spostamento dagli elementi, diciamo, della regolazione quantitativa, della pianificazione in senso proprio, alla progettazione dell'informazione, alla definizione di processi di informazione per mezzo di forme, per mezzo di oggetti, per mezzo di inserti. Nel territorio. E poi intorno tutta la gente nota, Albini, Precioglioso, poi Scarba, e poi una stagione veramente singolare da questo punto di vista, un Coacervo specialissimo, con Tevi, con tutta la roba di eccellenza che buttava il convento italiano, era lì a San Provaso, forse
il primo anno
davanti a San Provaso, la sede era davanti al liceo classico, e poi tutti questi visiting professors che arrivavano da fuori, dall'America, c'era allora Morassutti, Rogers, il Calabi che era, ritornava, e contatti di Carlo, Astengo Piccinato come designer della urbanistica. E sì, Piccinato aveva lezione sabato mattina da mezzogiorno alle 2, perché tornava, aveva l'aereo che lo riportava da Ankara, che c'era lezione di Ankara, sì. Quindi due anni c'era urbanistica 1, urbanistica 2 al terzo e quarto anno, e insomma bisognava aspettare il sabato a mezzogiorno per il grande Luigi Piccinato. Questo è il clima, diciamo, in cui la mia generazione si è formata, il mito dello stato sociale nordico, la gita Ronchamp con Chamonix, la gita Sainazzalo di Alto con il Giovanni Monino, le cose insomma di quel genere, una scuola molto di elite nella quale dopo la lezione si restava insieme, era una quantità di questo tipo, insomma, Zevi era la grande star. Allora a Zevi c'era un'intera saletta più piccola di questa, nella quale 70-80 persone fumavano, le condizioni di davvero legali, c'era la proiezione con le diapositive che veniva fuori questa cortina,
in Francia la cortina di fuoco.
Dunque, questa è la base, adesso io scherzo un po', ma perché abbiamo un po' il senso delle cose, poi tutta la trafila, Luigi ha ricordato gentilmente, che di esperienze, insomma, tra il politico, l'amministrativo, il anche professionale che puntavano con questa ipotesi del valore demiurgico dell'architettura urbanistica, insomma, con questa grande illusione che ci animava di mettere le brache al mondo. Il mondo non si fece mettere le brache e uno di noi poi piano piano scelse un punto di applicazione che gli sembrava di qualche utilità. E a me capitò questa avventura di sentirmi dire in una città, non arriva allora sindaco Gentilini, c'era un altro, un primo cristiano civile, di sentirmi dire mi piacerebbe costruire qui un centro studi. Centro studi su che cosa? Allora discussione su questo centro studi su che cosa, ed emerse e vinse, diciamo, la discussione sul che cosa, la tesi che io sostenevo di cominciare a ragionare sui processi della formazione. Siamo nell'87, arrivati nell'87, la frittata era già, praticamente già fatta, quello che è successo dopo non è così, diciamo così, devastante come quello che successe fra il 57, il 58 e la fine degli anni 70, è quel ventennio lì, il ventennio che decide della modificazione radicale. In 20 anni, come sapete, grosso modo un terzo del suolo del Veneto ha cambiato destinazione d'uso. L'agricoltura occupava il 90, più del 90%, nel 51, 92% nel 51, al censimento del 2001, che però non è molto diverso dal censimento del 91, del 1991, siamo scesi a meno del 60%, dove circa un terzo, dal 91-92 al 59. 58-59, a seconda delle province, poi delle situazioni, cioè, ovviamente Rovigo è un periodo molto diverso. L'impressione che gli strumenti, l'episteme, insomma, gli strumenti, il meccanismo delle cose che avevamo a disposizione nell'urbanistica e nell'amministrazione fossero del tutto inadeguati a capire che cosa era accaduto e le ragioni profonde di quanto era accaduto, ci convinsero gli altri questa cosa che io proposi con molta convinzione di cominciare, di cercare di capire che cosa era successo in una condizione nella quale, diciamo, fino alla metà del Novecento la gente aveva parlato, aveva mangiato, era nata, era morta, dialogava, pregava, bestemmiava, consumava come nel tardo Medioevo, 1951, fino al ben avanti negli anni 50, fino alla metà degli anni 50 o anche dopo, e poi, pur continuando in gran parte ad avere questa, diciamo, questo sistema antropologico che resisteva, aveva trovato modo di portare la soglia di consumo di suolo, di consumo di beni comuni, fino a una soglia che rischiava, rischia, continua a rischiare di essere irreversibile. L'atteggiamento che mi guidava e che poi prevalse nella costruzione da zero della fondazione, cioè stanza vuota, immaginare una biblioteca da costruire in una stanza vuota, c'è via dell'arredo, cioè questa è la cosa che resta cruciale, che è costruire da zero un meccanismo culturale, una cultura molto speciale, molto complicata. Allora lì devi scegliere un taglio, critichi tutte le cose esistenti, non vuoi rifluire, non vuoi fare urbanistica bis o architettura bis o quello che sia, non ti interessa fare qualche cosa che sia riproduttivo di uno schema che hai criticato, dunque ti misuri e adesso ti do la bicicletta, dimmi che cosa vuoi fare. E lì quindi la prima questione che ci ponemmo con Lionello Puppi, con Rosario Assunto e con Eugenio Battisti, scusate, sono io, non lo so dimenticare, forse questi tre nomi forse non tengono due parole, no? Lionello Puppi è uno storico dell'arte molto molto obliquo, molto alle prese con temi anche secondari, uno che ha tentato di portare in Italia l'iconologia del Varco, quindi che non si accontenta, uno di quelli che non si accontentano, quando dicono questa è una cosa di Tiziano, dice fammi capire, lasciami trovare i documenti, vediamo se c'è committente, vediamo se c'è una firma, vediamo se c'è una data, questa acribia della documentazione, che è uno degli elementi che costituiscono la base del nostro lavoro. La ricerca è fatta innanzitutto di accertamento dei dati, le bibliografie sono da ringraziare ma poi da controllare. E le fonti sono sempre fonti con le quali deve essere un contatto fisico. E questo è un tema che con voi e che noi parte assolutamente le mie insomma, per me è un tema questo. Se uno mi dice che Cristo è nato a Betlemme, voglio controllare. Non mi accontento. Quindi tutto quello che passa attraverso questi meccanismi di tutta la tradizione degli studiosi va benissimo, la bibliografia mi serve, ma ho bisogno di controllare, e ancor più ho bisogno di controllare i dati che mi passano le vostre diavolerie. Tanto perché sia chiaro che c'è un gap di credibilità che ci anima, forse reciprocamente ovviamente. Il primo tema quindi fu: che cosa istituisce un rapporto spaziale, che cosa dà senso al nostro rapporto col mondo fisico, come ci inseriamo nel mondo fisico. E qui quindi il primo tema che noi affrontiamo, che poi è rimasto un tema costante di tutto il lavoro, è il governo del paesaggio, del giardino, e del giardino all'inizio ancor più che del paesaggio. Perché il giardino è, nella civilizzazione occidentale, a partire almeno dal mondo romano, ma poi soprattutto dalla quella riemersione del mondo classico, che è diciamo il tardo medioevo e Petrarca, è la mediazione tra la casa e il mondo. Al nord diventa la radura tra la casa e la foresta. In molte civilizzazioni diventa l'orto tra me e il resto del mondo. Ma c'è bisogno, noi abbiamo bisogno, questo l'aveva già molto ben intuito e espresso da Passuo, nella stanchezza del Francesco Heidegger, Martin Heidegger, cioè noi ci insediamo nello spazio con quell'insieme di cose. E con quel raduno di cose, la parola con cui oggi si traduce, con quel raduno di cose che ci permettono di triangolare la nostra condizione. Abbiamo bisogno di una mediazione, non siamo come i giapponesi che hanno la casa e il mondo, la casa e la foresta, la casa e l'asprezza dell'alterità del mondo a contatto diretto. siamo, abbiamo bisogno di una mediazione. Ci inseriamo con questa mediazione e quindi il tema del giardino. Il tema del giardino è dunque questo filone che è stato diciamo costante nel nostro lavoro, che si infila questo libro su appunto Petrarca, che viene da lontano di questa nostra riflessione. Governo del paesaggio del giardino, quindi non particolare attenzione all'atto, al gesto del facitore, progetto, architettura del giardino, architettura del paesaggio, tutto anche un linguaggio che ha quindi lotta all'architettura, un gesto erettivo, insomma, no? Modificatorio, gestuale. Quindi non parliamo di progetto, ma parliamo di governo del paesaggio, governo della modificazione. Cioè, quando tu hai a che fare con lo spazio fisico nel quale vi è una robusta dose di natura e una robusta dose di cultura e di antropologia, hai a che fare con tempi che non sono quelli della gestualità. Il pronto effetto è vietato, è nemico di ogni scienza che si occupi seriamente del paesaggio del giardino. Hai a che fare con i decenni, hai a che fare con, anche con i secoli, qualche volta una quercia, per diventare una vera quercia bisogna circa di 100 anni. Dunque il senso del tempo, il senso dello spazio, questo spazio della mediazione, questa necessità inderogabile della mediazione antropologica e il senso del tempo. E questo è il primo punto. Io qui mi sono fatto 10 punti, vorrei, magari questo sul primo ho sbrodolato troppo, ma cercherò di essere un po' più compatto. Poi se riesco di farvi vedere un'altra cosa. Il secondo punto era capire bene l'origine, la frittata è stata fatta, come mai un esercito di provi soprintendenti a petto nudo a dir di no, o magari a farsi corrompere, poi questo è un altro discorso, in pochi casi spero, insomma, comunque un esercito diciamo l'esercito della tutela non ce l'aveva fatta. Che cosa era successo? Qual era il meccanismo che aveva reso così flebile sia il meccanismo pianificatorio, perché volevano fare i piani, l'idea era che se facevi il PRG eri messo in salvo, eccetera, 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 sia la tutela, le leggi del 39, non ce l'avevano fatta a reggere l'ondata di questo processo. Processo che non era il primo in Europa e nel Veneto, ce ne erano stati parecchi, basti pensare alla cultura romana delle strade, basti pensare alla diffusione delle abbazie, basti a quella dei monasteri, basti pensare alla diffusione della villa, cilena. 3.700 episodi nel Veneto nell'arco di un paio di secoli, due secoli e mezzo. Quelle grandi ondate, l'ondata dell'infrastruttura ferroviaria, l'ondata delle strade successive, cioè l'ondata della, stavo per dimenticare, una delle più importanti, della deforestazione alla fine del Medioevo, quella famosa fase in cui alla fine del XII. C'era stata una rapida crescita della demografia, questo è un fenomeno che abbiamo studiato anche di più perché è stato studiato per la città e per le cattedrali, da Dupin, da Le Goff e da tutti i medievisti francesi con molta serietà, ma non è stato studiato per il territorio. E se è vero quello che dice Dupin, che non abbiamo controllato, ma se è vero, insomma, credo che sia una cosa inventata, che per fare Notre Dame ci sono voluti 70 km quadrati della foresta di Compiègne. Per fare Notre Dame di B stima che siano stati necessari 70 km quadrati di foresta. Se facciamo queste proporzioni, se vediamo quante sono state le cattedrali, se vediamo qual è stata questa prodigiosa faccenda della fine del Medioevo, del cosiddetto Medioevo, e quindi questo grosso modo raddoppio della quantità di abitanti in Europa nell'arco di mezzo secolo, fino alla botta del 1348, la peste nera, che poi diventa di nuovo, c'è questo processo della demografia che conoscete bene, insomma, no? Che a Venezia è chiarissimo, che ha questi episodi fino al 1951 e poi al 1966, insomma, o pesti o altre cose che però provvedono, diciamo, a rapide e traumatiche inizio della demografia. Quindi il Veneto, per tornare al tentativo di capire che cosa cavolo era successo, non aveva avuto, non era la prima volta che attraversava un processo di modificazione così radicale, ma era la prima volta che questo processo di modificazione radicale avveniva sul suolo, sul bene comune suolo. Non avveniva, come le altre volte, avendo al centro la questione demografica e la questione degli spostamenti umani, ma avveniva perché capillarmente nel territorio c'era disponibilità di acqua buona, di terreno buono, di proprietà frattale e quindi la possibilità di intrapresa, diciamo, endogena e di piccola taglia. Appunto, tu citavi Enzo Rullani, prima Rullani sa bene questa cosa qua dello stormo. Quindi una condizione di sviluppo endogeno con tassi prodigiosi tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 80, e che però si era basato soprattutto sulla disponibilità, nonostante i piani regolatori, nonostante tutte le altre cose che abbiamo detto, sulla disponibilità praticamente illimitata dei beni comuni, suolo, acqua, edificabilità, cave, quindi suolo non solo per farne altre cose, ma suolo proprio come elemento prezioso, prima il suolo dalla linea delle risorgive in giù, poi il suolo dalla linea delle risorgive in giù, con i due materiali fondamentali che ha reso possibile questo paese. Quindi uno sviluppo endogeno frattale che trovava alimento che trovava le materie prime in casa e che non aveva bisogno di manodopera qualificata. Era benissimo prendere giovane, non dico analfabeta, ma quasi, trasformarlo o in operaio metalmeccanico o in operaio chimico, quelli che sono finiti a Marghera, eccetera, o tessile fine 800 anche, ma poi a partire dal 1953, 54, 55 trasformarlo in ogni altra cosa, perché erano delle cose a bassissimo capitale di investimento negli elementi, diciamo, nelle macchine per produrre macchine, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte all'esigenza di prenderla alla lontana, cioè ci venne spontaneo. O amavamo già la grande storiografia francese, Brodel e gli altri, ma ci venne molto spontaneo e molto incontro l'idea della longue durée, l'idea che per capire cosa succede nei processi territoriali bisogna tornare alle notte del terzo millennio a.C. se tu la prendi troppo da vicino hai degli occhiali fine che ti fregano. Dunque il secondo punto era quello della critica delle idee e delle norme che a partire dal tardo 800 e per finire al 1939 e poi anche le altre, perché anche quella di Galasso non è che abbia spostato granché, è stata molto simpatica, molto volonterosa, molto positiva, diciamo, ma direi che poi si è visto che era anche lei già negli anni 80, ma prendiamo intanto tutto il grande rovello sulle norme di salvaguardia che vanno dalla fine dell'Ottocento in Italia, dalla fine dell'Ottocento alla legge del 39. Su questo vi ho portato, voi lo conoscerete senz'altro, noi una delle cose che facemmo, che tutto lo posso poi lasciare, è un'indagine fatta da Luigi Piccioni, che è uno che viene dallo stesso vostro mondo, che è stato a lungo responsabile dell'ufficio studi del Parco Nazionale dell'Abruzzo, eccetera.
Io lo conosco questo.
Luigi Piccioni. Ed è, dunque si chiama, il volto amato com'è?
Il volto amato della patria,
e si occupa dell'origine delle norme di tutela e arriva fino al 39, insomma.
Cosa è successo?
Una di queste ondate di cui parlavamo prima, in particolare quella delle infrastrutture ferroviarie e della grande espansione post-unitaria, e soprattutto la grande espansione della demografia nelle campagne all'inizio del Novecento, che fu veramente un altro di questi fatti incredibili, con famiglie che facevano 17 figli, insomma, fino proprio alla soglia della prima guerra mondiale, dette il via fra 800 e 900 a questa forte riflessione sull'enorme salvaguardia, una riflessione, diciamo, che un secolo prima non è dissimile a quello che abbiamo fatto noi. Accidenti, cosa stiamo combinando? Tutte le coste massacrate dalla ferrovia, adesso ci piacciono, ma pensate a cos'era per un uomo preoccupato di salvaguardare il volto amato della patria 11.000 chilometri di ferrovie fatte in pochi decenni. Pochissimi decenni. Deve essere stata... Cioè, ripeto, noi la lunga durata ci aiuta a capire i ricorsi, insomma, i crucci che hanno attraversato le generazioni precedenti, e questo aiuta moltissimo, sembra incredibile, ma aiuta moltissimo, perché allora, lì abbiamo anche la possibilità di capire che cosa hanno pensato e perché non ce l'hanno fatta. Naturalmente cambiate tutte le cose che vanno cambiate, perché è chiaro che la ferrovia è una cosa diversa da un'autostrada, è chiaro che un'Italia di 15 milioni di abitanti deve essere un'Italia di 60, è chiaro, 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 ma è evidente che noi abbiamo dei processi che affacciano turbolenze ingovernabili, delle quali, nonostante tutte le esperienze, non riusciamo a venire a capo. Quello per me è molto interessante, lo suggerisco un po' lo studio, anche perché mette in relazione la nostra cultura italiana della tutela e del governo con quelle europee, perché i primi furono per lì, non per, diciamo, per devastazione incombente, ma per acutezza culturale, perché erano veramente un gruppo di intellettuali di primo ordine, fuori gli austriaci, Alois Riedel e tutti gli altri che intorno agli anni 90 dell'Ottocento portarono alla prima legge di tutela, che era non era la scoperta, come spesso si legge, la scoperta dell'importanza del patrimonio storico. Dobbiamo tener conto che già alla fine del 400, insomma, i papi e i principi avevano
costruivamo le collezioni, cioè come idea che l'antico fosse significativo. Questa è un'idea che viene da molto lontano, dall'umanesimo, quantomeno dall'umanesimo, insomma, se non prima. Quello che loro, questi austriaci, riuscirono a imporre al governo austriaco e poi a far circolare tutta Europa fu che di questo doveva occuparsi lo Stato, che lo Stato moderno aveva tra i doveri quello di tutelare l'eredità che gli veniva dalle generazioni precedenti. E questo era un fatto rivoluzionario, cioè un fatto che spostò radicalmente e portò in Italia, attraverso quel Corrado Ricci, che è uno poi dei vostri ravennati, un personaggio che purtroppo poi ci sono le aberrazioni storiche, storiografiche, simpatizzò per il fascismo nascente prima di morire ed è diventato una figura complicata, insomma. Però io penso che sia bene che noi ci togliamo queste. E mi fa molto piacere che recentemente ci sia stata una bella mostra a Ravenna sul suo Corrado Ricci, perché è veramente una figura di primo ordine che convinse a fare un sacco di cose buone e un sacco di leggi importanti, naturalmente sulla base dei siti notevoli, quindi che noi chiamiamo il sito notevole, cioè siamo ben lontani dall'idea nostra attuale che l'insieme del territorio, Convenzione Europea del Paesaggio e quanti altri documenti, l'insieme del territorio, bello o brutto, alto o basso, qualificato o ferito, ha diritto a un pensiero e a un'azione di carattere, diciamo, progettuale per la salvaguardia, per la valorizzazione, poi sulle parole magari ci mettiamo d'accordo, non so quale sia il nostro lessico familiare, ma salvaguardia e valorizzazione vogliono essere due parole molto strettamente legate fra di loro, insomma, non è che io penso alla valorizzazione come un elemento della utilizzazione non importa quale, insomma. Per me una cosa messa in valore, una cosa messa in valore da un punto di vista del suo valore storico, da un punto di vista, diciamo, della sua per dire, identità, che è un altro termine molto, molto complicato, molto complicato. Dunque, ci interessò molto e lavorammo molto a proposito di esperienze e riflessioni su questa questione delle ragioni del fallimento delle leggi di tutela. Perché questa è un'altra delle cose, cioè mentre sulle ragioni del fallimento della planologia, della pianificazione, devono riflettere gli urbanisti, gli architetti, gli amministratori che vogliono riflettere, sulla questione della debolezza e del sostanziale fallimento delle leggi di tutela devono riflettere un bel po' di altra gente, i quali invece si accaniscono, a me dispiace che un uomo intelligente come Salvatore Sacchis non voglia capire che una visione centralistica che affida la salvaguardia e la tutela, e questo è un tema che però poi affronterò, questa questione del federalismo o centralismo.
Dal punto di vista di Setes è granitico.
È granitico, sì. Ma non è, cioè.
Setes ha anche delle radici nella situazione, che non è un atteggiamento a prioristico. La sostanza del ragionamento di Setes è: se non esiste un gruppo di tecnici intellettuali che si fa carico della salvaguardia del patrimonio culturale di questo paese, nessuno se ne fa carico, perché le istituzioni a ogni livello pendono a danno. Questa è la sua visione, però, che poi questo sia vero, che sia capito, ottenga dei risultati, questo è un altro discorso.
Non sono un ragionamento ancora più radicale, perché il patrimonio è un patrimonio comune e la cui responsabilità è in capo allo Stato, punto, questo è, e da lì quindi il modello centralizzato per quanto riguarda le forme del governo.
E che le comunità sono sostanzialmente carne debole.
Sì.
che è vero, ma è la cosa che dovremmo capire, i centralisti e i federalisti, ai quali mi sento di appartenere, tutti e due però sostengono la loro posizione, il centralismo e il federalismo, in un modo da non intendere le ragioni dell'altro. Se noi mettiamo insieme una strategia che comprende per un lungo periodo, meno lungo possibile, ma comunque bisogna mettere in conto il quinquennio, insomma, una continuità delle leggi di tutela centralistica, e però contemporaneamente cominciamo ad aprire il fronte di un processo culturale che gioca sull'antropologia delle comunità, forse arriviamo a un appuntamento 5-10 anni, non so quando, in cui poi piano piano la bilancia può essere spostata, si può piano piano affidare quote crescenti di responsabilità alle comunità locali. Se noi continuiamo invece ad avere una visione che dice voi siete carne debole, io sono l'unico che eroicamente può salvare la baracca, noi continuiamo a lavorare sopra una divaricazione nociva ai fini. E non prendiamo l'appuntamento con questi strumenti che ci vengono dall'Europa, come dicevano per il paesaggio, ma non solo, tutta questa cosa dei siti notevoli, dei siti 2000, tutta questo insieme, insomma, di roba che è ispirata a una preoccupazione ambientalistica, perché questo è il punto, siamo ancora, diciamo, la sensibilità è nata da un punto di vista ambientalistico, è nata con i verdi tedeschi ed è nata con le esperienze ambientalistiche degli anni 50, 60, 70, nel mondo, in Germania, poi da noi, eccetera. Non siamo ancora riusciti, questo è un problema enorme di questo gruppo di discipline, a trasferire questa questione della sensibilità ambientalistica su una sensibilità unitaria che comprende tutti gli aspetti, diciamo così, dell'equilibrio della natura, tutti gli aspetti della protezione della cultura e che recepisce, e questo è il problema forse più difficile, che recepisce il pathos della comunità. Avrei voluto arrivare dopo a questo, ma volentieri ne parlo subito, perché una delle mie convinzioni è che ci siano tre grandi aree che costituiscono, diciamo, quello che per me non può che essere chiamato un luogo, cioè quel raduno di cose che dà senso al nostro stare al mondo. Qui dentro c'è tutto il patrimonio naturale di cui che rinvia la sensibilità ambientalistica, tutto il patrimonio culturale che rinvia la sensibilità storico-politico, antropologica, eccetera. E poi ce n'è un terzo che nessuno vuole prendere in esame, che è il pathos dell'oggi, cioè una comunità che oggi vuole la strada, il senso di sé che ha una comunità partecipa in modo pieno alla definizione delle caratteristiche del posto, ed è su questo che dobbiamo lavorare, cioè è una scommessa inevitabile, è una scommessa inevitabile e secondo me non così disperata, perché la mia generazione ricorda bene le comunità montane che volevano l'autostrada, no? La comunità del Cadore che voleva l'autostrada Venezia-Monaco, e oggi se provate a parlare di autostrada nella comunità del Cadore e dell'Apezzano, dovete tenere la moto già accesa. La metamorfosi della mentalità avviene per processi e per canali che spesso ci sfuggono e che poi riappaiono misteriosamente, come lo so, quindi io spesso la paragono a quegli uccelli che pescano, no? Questi piccoli uccelli neri, un mattino pescatore, che va sotto, poi non vedi non più,
non vedi più,
Questo è il processo, sì, ma poi arriva vicinissimo dove era, veramente prevedere dove ricomparirà è impossibile. Questo è il processo della metamorfosi del gusto e della metamorfosi della mentalità. E dobbiamo essere molto liberi, molto fantasiosi, molto aperti. Nel Veneto oggi ci sono 230 comitati di lotta operanti. Cioè, allora è vero che c'è la sindrome del non il mio giardino, è vero tutto quello che volete, ma sono 230 posti in cui la gente perde le sere a riunirsi perché non vuole una certa cosa.
Se abbiamo parlato molto del giorno che ieri c'era un aiuto, di Bologna sul tema della decrescita. È un passato molto retto a ragionare
esattamente, e dice
mappatura della miriade di microiniziative tutte separate e prive di qualsiasi elemento di connessione
esattamente.
Questo è il punto di tutta la
ti compaiono appunto come lo smasso, compaiono nei posti più strani. Cioè, uno che se ne prende un comitato che è lì giorno e notte, ne parla che il libro di Valerani, il grigio oltre è da 5 anni che loro sono lì giorno e notte per impedire che la ruspa proceda per fare non so che cosa, una grande serra, una cosa che impedirebbe di vedere una certa cosa. Cioè, il modo in cui la... non è così lineare, insomma, per cui tu hai un sindaco illuminato, allora gli assessori, allora il comitato, allora la gente, non è così. Non è così.
Spontanea dal basso.
Sì, spontanea e con modalità, semplice, insomma, su questioni anche più diverse. Ce n'è uno, me lo ricordo perché sono andato già due volte, io non esisto, cioè ci vado, questo vecchio movimentista che mi sorregge. E vado a queste cose, sono cose incredibili, sono un comitato che fa parte di Resana, Castelfranco, un comitato che vuole salvare l'ultimo di queste case fatte con la paglia sopra. E che loro giudicano come un elemento di testimonianza cruciale.
Questa è una condizione diffusa a livello nazionale, per tutto.
Cioè pezzi di piccoli appigli per il rapporto alla loro storia di lunga durata. Poi questo capannone che era abitato dal postino, allora il postino era uno molto simpatico, si chiamava in un certo modo, e quindi tutto il comitato è diventato chiamato Pierini. Il comitato Pierini, e tu ti chiedi, no? Come il comitato dal Molino, vado a spiegare. Io l'altro giorno ero in Finlandia e cercavo di raccontare un po' le nostre facezie. Pierini dal Molino spiega che il finlandese non è male. Eppure noi siamo con 230 Pierini nel Veneto, solo nel Veneto, poi ci sono tutti in Toscana, poi insomma appunto con aiuto probabilmente informati, messo il resto del mondo.
Non sono un versante vicino, sono stesso sulla vita del materiale.
Dunque il terzo punto. Il terzo punto, adesso francamente sarà troppo lungo, il terzo punto è che allora ci siamo incaponiti a provare, cioè dammi un posto complicato, dolente, e vediamo cosa può venirne fuori. Allora per esempio l'ex ospedale psichiatrico di Trieste, non so se qualcuno di voi lo conosce, il posto di assoluta eccellenza formale, cioè, nel 1904, lì l'hanno fatto, anche io mi voccio prima, in tutta Italia furono eretti questi monumenti alla modernità, che erano i manicomi, cioè i martiri erano stati fino alla prima nei paesi o assorbiti dalle grandi famiglie, i contadini in qualche modo mimetizzati in una società complessa. E lì vive
costruito e mai lì.
Per Vicenza, quindi sarebbe stato.
Sì,
perché diciamo che veniva costruito appunto una decina di
chilometri dal centro. Esattamente.
Nella cintura proprio.
Allora, abbiamo fatto un'indagine, non ve l'ho portata, ma posso farvela avere, un'indagine su 70 manicomi ex ospedali psichiatrici italiani. Poi sono tutti un caso analogo, perché sono un sistema di padiglioni.
Esatto.
Che erano previsti da una parte donne e dall'altra uomini, con gradi successivi di gravità, dai perturbati ai suicidi, questo me lo ricordo bene, ai suicidi, che sarebbe suicidi, suicidi era quelli che non controllavano gli sfinteri, insomma. Quindi bisognava tenerli in una grande sala asettica, e due volte al giorno arrivavano con delle pompe di acqua fredda a lavare loro e
era
questo, fatta tutta di piastrelle, quindi loro vivevano lì nudi e venivano lavati un paio di volte al giorno l'acqua fredda, ma secondo i criteri psicoterapeutici di allora pareva essere anche un elemento di una terapia, un elemento di contributo terapeutico, e questa era la condizione. Dopodiché c'era l'inedia e la cappella mortuaria, e sono tutti fatti così. C'è l'ingresso, la sede del direttore, le due serie di 5 padiglioni con 5 gradi di gravità. Diciamo così, dove andare nella fase terminale e poi la cappella. Intorno, spesso con dei posti fantastici, c'erano queste aziende agrarie, agricole, che servivano per il loro lavoro fisico. Tutti quelli che erano in grado di fare il lavoro fisico venivano portati là, questo era terapeutico ed era anche autosostenente. Questo tema per esempio l'abbiamo affrontato lì. Allora lì cosa succede? Succede qualche cosa che pretende che quel posto abbia una nuova vita. Per lì il discorso sulla conservazione è una chiacchiera. Bisogna conservare l'insieme dei dati che compongono la forma e che componevano la vita di quel posto, affidando a quel posto una nuova vita. È quello che noi in tutti questi laboratori abbiamo chiamato il principio delle tre vite dei luoghi. C'è una vita prima, quando lì c'era la montagna senza il manicomio, allora c'è da studiare la geologia, c'è da studiare la struttura idrogeologica, c'è da capire com'è il posto prima, che è importantissimo. Se poi posso mostrare questa cosa sulla Germania, che abbiamo fatto uno di questi laboratori in una grande miniera tedesca, anche qui, prima, durante, dopo, tu hai un prima che è molto importante. Di solito nel meccanismo progettuale sul riuso o sulla riflessione per il futuro di un luogo, il prisma non ha questo ruolo, non ha questo peso, anche perché, questo apro una parentesi, la mia impressione, la mia esperienza dell'urbanistica classica è che ha una iperindaginosità, poteva corrispondere a una parabola progettuale. Io ho fatto l'esperienza di Assisi con Astengo, in parte con Unesi, lui ci ha conflitto questa iperindaginosità meravigliosa, perché non c'è dubbio che da questo punto di vista è assolutamente insuperabile, come erano fatti i posti, che dimensioni aveva, cioè arrivavi a fare delle cose in scala 1-200. E Assisi è stato veramente studiato come nessun'altra piccola città italiana da Astengo, e io sono stato uno di questi giovani condannati a lavorare, non condannati positivamente, ma poi a questo corrispondeva, non dico la paralisi, ma una grande stitichezza progettuale, perché non tu, il problema è sempre quello: governo delle trasformazioni, non tutela, arresto e vincolo. Solo il vincolo può servire naturalmente per evitare gli altri, ma il problema è quello di indicare i processi di trasformazione. Per me questo è il punto cruciale che emerge sempre da tutte le cose che abbiamo tentato di fare. Dunque, i luoghi hanno una vita per prima di come noi li vediamo, hanno avuto una vita centrale, un uso centrale, sono stati o sono quella cosa lì, e a questo punto ti chiedono loro luoghi e i loro responsabili ti chiedono che fare di questo posto, e c'è una tecnica da inventare, non puoi protrarre, cristallizzare una condizione storicamente data e tentare di protrarla nel tempo per il futuro, devi trovare una forma di vita. Il problema è trovare una terza vita compatibile con la salvaguardia degli elementi essenziali di tutte le forme e di tutte le vite avute precedentemente. E questa è la cosa più difficile. Questo è l'aspetto progettuale più complicato. Quindi questi sono stati quelli che chiamiamo i laboratori, ne abbiamo fatti fino a circa 20, l'ospedale, gli ospedali, abbiamo fatto anche un lavoro all'Aquila sull'ospedale, poi abbiamo fatto un'altra, una roba molto diversa, molto complicata, che è la Rocca di Spoleto, ma non tanto la Rocca che era già restaurata, cioè lì hai questo paradosso di uno Stato che spende allora più di 50 miliardi di lire, siamo in Italia anni 90, e però non ha, ha costruito lì, la Rocca di Spoleto è stata tante cose, è cominciata come rocca, poi è diventata niente per un bel po', poi è stata carcere, e quando dall'Italia e poi è stata carcere proprio di gente che aveva l'ergastolo, insomma, roba rossa, sì, carcere di sicurezza, carcere giudiziario. A un certo punto viene liberata, fanno un carcere da un'altra parte, resta questo magnifico, non so se avete presente questa cosa meravigliosa che è lassù, si restaura quella roba lì, e non si pensa a come stabilire un rapporto tra quella roba lì e la città. Dunque, per andare lassù a vedere il museo, per andare lassù a vedere uno spettacolo nel cortile della Rocca, bisogna fare 1,5 km a piedi, oppure bisogna fare, vanno su con dei pullman che massacrano tutto il coso del passaggio, insomma. Dunque, questo ci pone il problema dei contesti. Un momento importante del nostro lavoro fu questo rapporto tra testo e contesto. Cioè, c'è un monumento, la nostra cultura è molto focalizzata sul monumento per ragioni complesse, e dobbiamo contestualizzare. dobbiamo contestualizzare, dobbiamo capire che il luogo è fatto di quel monumento e di uno spazio, continuo, insisto su questa questione, dello spazio di mediazione tra il coordinamento e il mondo. Questo contesto, questo spazio vitale, costituzionale, costitutivo del luogo, dell'oggetto stesso, della casa, diciamo così. Casa, giardino, paesaggio. Il quarto punto riguarda la formazione. Noi ci accaniamo a pensare che volendo cambiare il sistema degli strumenti e la stessa epistemologia dell'indagine e del progetto, occorra prendere dei giovani volonterosi e farli passare attraverso un'altra fila. Per l'esperienza che abbiamo fatto con i giovani già laureati è molto complicata, perché puoi fare un breve corso, poi questi rifluiscono la loro coinera, la loro formamento, la loro struttura. Allora, il problema è quello di un'adeguata lunghezza di questi percorsi formativi, di qui questa diffusione sulla università che abbiamo coltivato a lungo e che a tutta evidenza è molto complicata, insomma è sostanzialmente un progetto concluso negativamente. Però resta questa nostra idea del problema della formazione, che è la formazione di una figura che non vuole essere onnisciente, che non è tutto logica, ma è capace di conoscere chi sa e di coordinare chi è in grado di sapere i vari aspetti della questione. Cioè, scherzando, la chiamiamo il direttore d'orchestra, insomma, che è un mestiere a parte, non è più alto o più basso di un grande esecutore o di un grande pianista o di un grande violinista o di un grande flautista, ma ha un mestiere diverso, può non saper suonare nessuno di questi strumenti, ma sa coordinare e portare all'esecuzione, sa interpretare e sa avere una proposta, sa far sintesi, insomma, che è un mestiere specifico, che non si insegna, che non è, ripeto, quello di sapere tutto, è il contrario di quello di sapere tutto, è imparare a coordinare, con caratteristiche di uomo di lettere, secondo me, di grande uomo di idee, deve essere uno che sa molto di storia, che sa molto di antropologia, che sa molto di norme, ma che non sa tutto, che sa quanto è importante la norma, che sa quanto è importante il fatto scientifico, che sa quanto è importante la statistica, che sa quanto è importante tutto quello che vuoi, ma poi coordina un mestiere. Nel campo musicale c'è, insomma, tu studi composizione oppure studi direzione d'orchestra, oppure studi flauto, oppure studi pianoforte, oppure studi quello che ti pare. Studiare da direttore d'orchestra, non pretendere di saper suonare tutti gli strumenti, ma sapere come coordinarli per portarli a un esito positivo di esecuzione. Punto.
Questa è la cosa che mi ha potuto fare con il barocco.
Appunto, questa è la ragione per cui questa cosa è stata osteggiata in particolare da quelli che avrebbero dovuto capirne l'utilità. Non invadeva campi specialistici, perché con questa concezione non invadeva il campo specialistico, ne introduceva uno nuovo che si chiamava direzione d'orchestra. Noi per questa formazione abbiamo fatto viaggi di studio sono molto importanti, sono molto faticosi ma molto importanti, prepararli, viverli, concluderli, farne memoria, lasciarne il segno, verbalizzarli, costruire archivio, cioè un lavoro che si svolge in 15 giorni, ma un mese prima e un mese dopo di lavoro, altrimenti è un viaggio che viene perduto. E questo fu per noi molto importante, ma volevamo passare da dei viaggi di studio a esperienze più complesse, misurarci con questa idea di una operazione 5 più 1, l'avevamo chiamata perché c'era bisogno anche di un momento di sperimentazione di vita, quindi senz'altro con un 5 come lunghezza più 1, e invece insomma adesso vedremo, ma la mia sensazione è che sia un'esperienza alla quale dobbiamo rinunciare, ripensando poi a molte suggestioni, tra le quali una veniva anche da quella conversazione rapida che abbiamo fatto sulla possibilità di un rapporto come centro di ricerca, come elemento di ricerca di documentazione che si posiziona, diciamo, in un rapporto con strutture di carattere formativo e didattico. Il quinto punto del nostro lavoro, della nostra riflessione, è quello che io chiamo il metodo della circolarità. Cioè, quando tu apri un'esperienza, un progetto di ricerca, poniamo quello della Click Start, che è un progetto che è durato 5 anni, questo progetto coinvolge l'intera struttura del centro studi, perché è un processo che ti porta ad arricchire la bibliografia. Piano piano tu entri in contatto con tutto il mondo che ha già attraversato questa questione. E c'è sempre qualcuno che ha attraversato questa questione. L'acqua calda non la inventa nessuno. Il problema è andare un po' più in là, insomma. La ricerca non è l'invenzione di un dominio sorgivoli, è il portare un po' più in là con pazienza le cose su cui si sono misurati molti altri. Questo, la mia esperienza mi porta a pensare questo. Quindi io, è pazienza, è determinazione, è stardaggine, è silenzio, è studio applicato, è poca illusione su questi meccanismi, diciamo così, su tutto invece il mondo contemporaneo si fida, il mondo contemporaneo si fida molto, questi contatti rapidi, queste, quando io sento certi ragazzi che confondono il contatto che puoi avere diretto via internet o via Google o via, con fare ricerca, mi preoccupo, fare ricerca è una cosa diversa, puoi avviare, puoi conoscere, puoi aprire la prima scatola, ma poi quando hai aperto la prima scatola scopri che questa scatola ha altre 4 scatole da aprire, quindi la circolarità, apri ti fai una buona domanda, tenti di portare un po' più avanti la risposta, ti serve molta documentazione che porti a casa e metti in biblioteca, e metti in archivio, e metti in cartografia, incontri persone di primo ordine con le quali entri in contatto, quindi il meccanismo della circolazione, diciamo così, delle informazioni e dei contatti. Se vuoi puoi costruire, ti costruisci piano piano un indirizzario mirato per costruire a un certo punto, a un certo stadio, un confronto e un seminario. Sto facendo questo, ditemi cosa ne pensate, insomma è solo un meccanismo circolare. Fino poi a coinvolgere personalità che possono entrare nel tuo board, nel tuo, diciamo, in modo più diretto, più avvicinato. Questo ci ha portato tra l'altro ad avere alcune donazioni di fondi librari, di studiosi importanti per il nostro centro di documentazione, che veramente è stata una cosa che ci ha molto spinto, ci ha molto fatto avanzare. Penso a quelle di Cozzi, penso a quelle di Pizzetti, penso a quelle di Puppi, ancora vivente che l'ha fatto, penso a parte dei materiali di assunto, insomma un po' di roba buona. Per donazioni, perché partire a costruire una biblioteca da soli è davvero una cosa che fa tremare i polsi. Il sesto punto è che facendo tutte queste esperienze, quindi i laboratori, viaggi e ricerche, ci siamo fissati intorno a un'idea che sia meglio non adoperare la parola paesaggio, perché la parola paesaggio è, diciamo, iper usata, iper nutrita, ha attraversato fasi della metamorfosi del gusto che gli hanno dato significati più diversi, è una delle cose più stucchevoli, più noiose che possono capitare in un incontro tra studiosi, e quello che si alza e dice mettiamoci d'accordo su cosa vuol dire paesaggio, è una cosa veramente insopportabile. No, la parola che a noi piace adoperare è la parola luogo, cioè c'è un aver portato giù tutto questo dibattito sul suolo, averlo trasformato in cose, non confonderlo più tra iconografia delle cose e cose, tra iconografia dei luoghi e luoghi. Se tu chiedi ancora oggi a 1000 italiani che cosa vuol dire paesaggio, finirai con avere una risposta che assomiglia molto a pittura di paesaggio. Quindi già non adoperarlo più. E io ho visto con piacere che voi fate un discorso sul territorio e ambiente, ma non so se sia per questa ragione o se sia per un'antipatia, diciamo, costruttiva, ma io sono molto d'accordo sulla
discussione. Sono quei termini, appunto.
Sì, sono dei termini non vanno adoperati e creano soltanto pasticcini, diciamo, di trasmissione. Dunque, lasciamo perdere la querela sul significato. È uscito da un bel libro fatto a Barcellona con non so quanti, 44, un libro fatto da Zaccari, su 44 idee di paesaggio. Che purtroppo mi ha convinto a scrivere anch'io, io ho scritto le cose che mi sto dicendo peraltro, ma l'uomo
sistema la comprende proprio il database dei luoghi, come si dimentica.
Io credo che se cominciamo tutti nella comunità scientifica, che in modo diverso, come forse non è male che sia diverso, insomma, ci occupiamo di questo tentativo di venire a capo del processo di trasformazione dei luoghi e della guida delle modificazioni, i meccanismi che possono aiutarci a guidare le modificazioni, questo sarebbe un bel passo in avanti. Se fosse così, la nostra idea di luogo è pressappoco schematicamente questa. Vi sono tre grandi aree, insomma, che lo compongono. Tre grandi sfere che lo compongono, la sfera della natura, che però a sua volta è articolata, c'è la natura dei 200 milioni di anni, sempre, dappertutto, basta andare un po', e c'è la natura degli ultimi 10 giorni, quello che ha piantato un fiore. Questa questione del tempo della natura, dell'articolazione temporale, degli ingredienti che compongono il patrimonio naturale di un luogo è molto importante e convoca molte, un bel gruppo largo di specialismi, incredibili, dal pedologo al botanico, al forestale, al geologo, all'idrogeologo, un primo gruppo dei violini o dei violoncelli dell'orchestra, insomma, che è molto importante, e che è il fatto di cose molto diverse. E queste cose molto diverse non sono tanto il fatto, sì, è il fatto che sono pietre o non pietre, minerali o vegetali o animali, e l'uomo dentro, perché questo è un tema su cui non dimenticare, c'è un problema di adattatività alla specie umana, che è un problema cruciale, ma dicevo non tanto perché è diverso per specie di materiali costruiscono, ma perché c'è un parametro di tempo estremamente diversificato, e questo parametro di tempo estremamente diversificato è una cosa che ci aiuta molto. Il secondo blocco di Roma che compone il luogo e che convoca tutto l'altro gruppo dell'orchestra, i fiati, è la cultura, è la storia. Ma allora è la storia anche questa stratificata, cambia di posto in posto, si connota di elementi di antropologia, è fatta di cose toccabili e cose non toccabili, parole, suoni, odori, sapori, cioè tutta questa questione, se non fossero spesso scivolate verso le canagliate commerciali, tutte le cose relative alla gastronomia, le cose sarebbero utilissime, sono utilissime, non possono essere mollate, però devono essere portate dentro tutto il processo di carattere scientifico e purtroppo via via invece soffrono di questa, adesso non parlo di chilometro zero,
lo sai del discorso del genio di Locke.
Vorrei essere equivocato, ma osservo insomma una in questo arricchimento degli elementi del patrimonio culturale, dalle cose fisiche alle cose non fisiche, il rischio si aprono i rischi, come sempre, insomma, il fatto che si aprono i rischi non può essere scoraggiante. La terza, e anche questo quindi un bel gruppo di discipline molto diverse, dagli etnologi, dagli antropologi, dai storici dell'arte, ce n'è da fare per tutti. Se si vuole affrontare davvero con un laboratorio la questione di un luogo, occorrono molti specialismi e molti sguardi e molte paia di occhiali diversi. La terza cosa è la cosa più difficile e meno attinente alla consuetudine delle discipline che si occupano della salute, della valorizzazione, del governo e delle modificazioni, che è quello che io chiamo, non saprei chiamarlo diversamente, il pathos della comunità, la tensione delle volontà attuali e proiettate verso il futuro che una comunità ha pensando a se stessa. Facevo prima l'esempio della strada. E questo attiene a un problema di metamorfosi del gusto che è decisivo. Il pathos, la tensione di una comunità, si modifica nel tempo in modo imprevedibile, abbiamo fatto l'esempio dell'uccellino, e va seguita con discipline, con criteri che non, la mia impressione è che non siano abbastanza palla, abbastanza elastici. Non abbiamo recettori sul processo di modifica di metamorfosi del gusto. Perché una cosa non secondaria che ci deve, a mio avviso, sempre esperienza e riflessione mia, è tutto molto soggettivo quello che sto dicendo, è ovvio. Una cosa che ci aiuta molto e che spesso noi lo preghiamo è capire che la modificazione dei luoghi avviene per modificazioni di cose e per modificazioni del modo con cui noi vediamo le cose, che è inestricabile. Da qui tutto il discorso sulla percezione della parola paesaggio che potremmo riconvocare portata adesso in questo contesto, che non convochiamo perché ci crea casini, ma tutto il discorso percettivo, il valore percettivo, la comunità, l'articolo 1 della Convenzione Europea, no? È una porzione di territorio così come viene percepito dalle comunità insediate. Questo è molto importante. Io non so come sia stata costituita, ho un buon rapporto con alcuni che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio, ma certo quell'articolo 1 fa un tale scarto dalle precedenti elaborazioni, un tale scarto progettuale e di fertilità proprio mentale, ideale, che è abbastanza misterioso, uno di quei colpi, appunto, l'uccellino che compare in un posto che è un po' più in là, no? aver introdotto in un solo articolo di poche righe, di due righe, il fatto che trattasi di spazio fisico, una porzione di territorio, così come viene percepita dalle comunità pertinenti, beh, in due righe ha colto i due elementi cruciali. Non si tratta più di una visione, di un'iconografia, ma si tratta di una roba, di un raduno di cose che danno senso al mio stare al mondo, e si tratta di affermare la primazia della percezione che di questa cosa ho io, che devo raccontare. E qui si riapre la questione del centralismo.
Su questo, sulla lettura di questo articolo 1, io ho visto interpretazioni molto contrastanti, e c'è una che francamente mi convince un po' più delle altre, cioè che là dove si parla di comunità sentimenti, non si intende assolutamente le comunità che vivono
inside e non inside, inside.
Perché altrimenti andiamo verso una concezione del paesaggio limitata del luogo, una concezione del luogo limitata alla capacità della comunità insediata di percepire quel luogo, che è piuttosto rischioso. Pensiamo un momento, se scusami, all'altro momento,
sicuramente
molto importante. Cioè, pensiamo un momento al tema della cultura della comunità, no? Noi sappiamo, perché il rapporto tra l'Occidente e altri mondi lo ha sperimentato, che al di sotto di un certo, in natura si direbbe stock originario, ma in sociologia si potrebbe definire massa critica di una comunità, al di sotto di un certo livello, la comunità per l'identità, così come gli Aida, che sono passati da una popolazione di 9.000, in cui tutti i caratteri identitari venivano conservati, perché i ruoli all'interno di una pur piccola comunità di 9.000 persone, 90.000 che fossero tutte le popolazioni, erano definiti, e i caratteri identitari erano diversamente rappresentati dalla diversità dei ruoli dentro la comunità. Quando la comunità degli Aida è stata portata a 2.000 persone, la cultura degli Aida è scomparsa. C'è un magnifico libro di John Reed, che è un artista Aida canadese, che racconta come lui, per ritrovare i dati culturali della sua gente, si è andato nei musei del Nuovo Bianco che avevano raccolto le testimonianze di quella cultura. Gli altri esistono ancora, ma il loro valore identitario e la loro cultura oramai esistono perché sono state recuperate con un'operazione intellettuale importantissima, ma un'operazione in questo tipo. Ora, pensiamo un momento ai territori montani, per esempio, non parlo di quegli alpini che non conosco, parlo di ciò che conosco, i territori montani appenninici, dell'Emilia Romagna. Occorre che noi sappiamo che i valori identitari di quelle comunità non esistono più, perché i migliori di quelle comunità non stanno più lì, sono andati in virtù di un meccanismo di sviluppo e di delocalizzazione innescato da questo sviluppo. Loro non vivono più lì, coloro che avevano maggiore spinta alla innovazione, all'interpretazione, al ruolo attivo sociale, sono andati altrove, sono andati nei luoghi metropolitani a fare lavori diversi, non vivono più lì. Il valore identitario di quel luogo, se affidato a quella comunità residuale, che non ha più complessivamente una inter- perché ha perso quello della tradizione, ha perso quello della tradizione e non ha, proprio per la sua incapacità, non ha acquisito quello della scienza, della conoscenza, della innovazione, perché il luogo della miseria di un tempo oggi è il luogo della ricchezza, della biodiversità, per intenderci, per dire una cosa, no? Per dire una cosa. Allora, questo è problematico, cioè affidare unicamente all'interpretazione della comunità nel luogo, il valore del luogo è veramente un problema con cui bisogna fare i conti, e che ha cioè non è soltanto dell'interpretazione dell'articolo 1, ha un riflesso su come lavorare su questo punto.
Il tema è assolutamente riconducibile, è uno snodo fondamentale, alla conflitto tra modello centralistico degli settis, le cose che pensa, e il modello decentrato federale che si vuole. Il punto è questo, ma se questo è il punto, tutto sommato è anche marginale. L'importante è vedere come si costruisce un raccordo di senso, no? Tra queste due visioni che hanno comunque un fondamento solido. Ma si tratta di appunto ragionare appunto sulla convergenza, come dicevi prima. Però su questa cosa poi vai avanti,
non mi dispiace questo po' di discussione.
Cioè, è questo in fondo il luogo che viene riconosciuto attraverso natura, cultura e pathos della comunità. Nel momento in cui il pathos della comunità non ha più comunità, non ha più la comunità autoctona, ma bensì ha anche, lo vediamo per Venezia, per le isole, io vivo a Torcello, c'è questa comunità turistica internazionale che non ha niente a che fare, che si sostituisce, che non conosce assolutamente, cioè sono pochissimi quelli che conoscono, che sanno della cultura locale. Cioè, in quel caso, nel caso in cui la comunità è una comunità internazionale che sostituisce questo pathos della comunità, come viene visto il luogo?
Mettiamoci d'accordo sulla tendenza. Noi diciamo l'ipotesi che facciamo è che sia ragionevole immaginare una esistenza in certi casi o una ricostituzione in certi altri di quella che avete adottato come pathos della comunità. Cioè, ci interessa questo fatto, è una tensione progettuale che ci ha verso questo fatto, o diamo per scontato che esiste una condizione ormai consumata e la soglia è mediamente nell'arco del nostro mondo andata oltre, cioè siamo arrivati su un terreno di non ricostituibilità di questa autenticità, di questa pertinenza, come l'abbiamo chiamata, mi piace molto più che identità perché convoca problemi molto più. Io penso che vi sia un'etica del lavoro culturale e intellettuale che oltre a spingerci a capire i fenomeni ci spinge a optare. Cioè, io penso che il lavoro che noi facciamo, che voi fate, che noi facciamo in modo così diverso, però non sia avulso dall'idea che ha della finalità sociale, culturale e etica di questo lavoro. Io resto fermo a questa cosa qua, non riesco a concepire un lavoro culturale avulso da una sua finalità di utilità sociale e di fertilità culturale. Allora io sono andato, sono uno di quelli che ha molto insistito perché nell'arco dei 20 premi scarpa che noi abbiamo dato in questi anni, sono premi a un luogo. Abbiamo scoperto proprio anche questi bravissimi finlandesi con cui sono stati i giorni scorsi, che hanno questa dimestichetta Nokia speciale, insomma, mi hanno detto che è l'unico premio al mondo dedicato a un uomo, un premio a un uomo. Che cosa voglio dire? Questo era un ossimoro, no? E allora io scherzando con loro ho detto, guardate, sono d'accordo, intanto l'uomo non si sposta, quindi è l'unico premio che bisogna andare a conoscere, perché lui sta lì, non viene da te, non viene in teatro, non si fa dare il coso di Donatello, non si fa dare soldi, perché cosa dai soldi a un uomo? Insomma sì, ma non chiare con che proporzione, insomma. Dunque sta lì. Poi, allora, fra le sue caratteristiche deve avere un buon patrimonio, un patrimonio naturale, un patrimonio culturale, un patrimonio di attualità, di tensione e di contraddizione anche, di tensione, qualche volta perfino di aporia, di irriducibile contraddizione, che mi permette di spiegare cos'è questo concetto di uomo. Allora, tra questi noi abbiamo scelto, e io sono stato molto convinto che bisognava sceglierlo, e credo sia uno dei pochi casi in cui non abbiamo votato l'unanimità, è una giuria di 5 più 2, quindi una giuria molto, di quelle che ho nominato prima, più alcuni pochi altri, internazionale, una grande dama spagnola che si chiama Carmen Agnon, una grande dama francese che si chiama Monique Mosser, insomma sono, è una roba così di gente che ha da 20 anni un lavoro insieme, che si capisce. Tra i premi abbiamo scelto la Val Barona. La Val Barona è una piccola valle svizzera del Canton Ticino, nella quale una comunità, una valle impressionante perché è fatta, è come una cosa che precipita, in alto c'è i pascoli, in basso c'è i villaggi. Due volte l'anno questi devono andare con le pecore e con le mucche su e giù. Un 7-8% di queste pecore, di queste mucche precipita, perché sono veramente cose da, sono dei punti di luce di quarto grado, insomma, e loro vivono così, vivono lì, vivono senza luce elettrica, col paradosso che appena sopra lì a sinistra c'è una delle più grandi centrali idroelettriche della Svizzera, ma loro non hanno voluto l'elettricità, cioè hanno detto che non avevano bisogno.
Si trasferisce.
Chi è? Beh, qui sono 3 ore di automobili, poi andare a vedere, è veramente stupefacente, insomma, a suo modo. E lì cosa succede allora? Succede che c'è una comunità che si è data un regolamento, poi magari mi dai l'indirizzo, ti mando il libretto che abbiamo fatto. Una comunità che si è dato un regolamento. Questo regolamento non si tocca neanche una pietra senza che vi sia un'approvazione del Consiglio della Comunità. Cioè una comunità ha voglia di responsabile e consapevole, cioè con una leggera prezza masochistica, perché non si tocca, insomma. Però si può intervenire, sai, loro sono dei cinesi, ci sanno fare con la pietra, con il legno, una roba buona. E si sono dati un regolamento severissimo che pretende una rigorosa un rigoroso autogoverno ispirato alla salvaguardia di questa condizione antropologica che è fatta di
quante anni
su poche migliaia di persone. Mi spiace di non aver portato, ma Romano, abbiamo fatto un libretto, facciamo per ognuno di questi luoghi, che uno all'anno, un lavoro bestiale, un lavoro adesso comincia adesso, marzo e aprile sono dedicati a fare questo libro di 100 pagine, perché poi, venite, se avete voglia, venite dunque l'8 maggio facciamo un seminario sui 19 luoghi già premiati, e sabato 9 maggio facciamo una giornata dedicata al 20°
il 9 maggio.
9 maggio, sabato 9 maggio. Vi posso dire in anteprima, in modo un po' riservato perché sennò i giornalisti si arrabbiano, che sarà una cosa appunto finlandese, la ragione del mio viaggio viene da qui, un piccolo luogo sacro, dedicato al sacro, ma per loro il sacro è la foresta, è la natura, molto, molto singolare, con una piccola opera di architettura anche che non è di alto, e che vuole dimostrare che oltre oltre all'alto c'era una linea più larga, perché non c'è mai quello che sventa da solo. Lui è riuscito storiograficamente a stracciarli tutti, per cui il manuale c'è solo lui, ma come era ovvio e come capita sempre, c'è una roba che circola, insomma, c'è un meccanismo di comunità scientifica e progettuale molto larga, lì stiamo scoprendo, c'è questo Siren, c'è questo, come si chiama, Revel, c'è questo Leivska, c'è questo Pietila, che è forse abbastanza più noto, che ha, insomma, c'è un bel po' di roba buona che negli anni 50 e 60 ha fatto questa roba, per cui lo stato sociale diventa disegnato, no? È una cosa specifica, no? Lo stato sociale non è solo la casa, in a casa, no? Le case che abbiamo, pure c'è, chi dà la casa, sì, ho capito chi dà la casa, ma di che qualità è la casa? Ecco, lì sono riuscito a coniugare bene l'avere la casa e l'avere la qualità degli oggetti, la qualità dello spazio. Sono pochi, sono 5 milioni, in un territorio grande come il nostro, ma non basta, perché nell'area di essi sono pensati come da noi, non è che sia molto diverso. È proprio il fatto che c'è questa specificità dell'aver avvertito che la trasformazione della natura in cultura doveva avere una certa qualità, doveva essere sorretto da un disegno, da una forma, doveva avere forma. Mettere in forma la sedia, mettere in forma la casa, mettere in forma la chiesa, la quale chiesa poi è una comunità, non è la chiesa dove si va a pregare, la chiesa. Noi abbiamo nei giorni scorsi fatto delle riprese televisive e fotografiche di decine di usi di questo piccolo sistema di stanze che era questa chiesa, con bambini che cantano, con vecchi che si incontrano, con studenti universitari.
Sta mettendo in moto in forma anche l'innovazione.
Sì, sì, appunto.
Perché è un'altra straordinaria invenzione, insomma, non so se.
Esattamente.
Nokia
non nasce da questi grandi fenomeni, insomma, nascono se c'è un utero, insomma, un vasto utero portante, insomma, che se no non c'è niente da fare. Va bene. Allora, questa Valmarona è un'indicativa di un progetto, è un progetto di vita, è un progetto di luogo. O dobbiamo immaginare che, diciamo, il mondo contemporaneo e le sue forze principali ci porteranno a una situazione di separazione, di deconnessione tra luogo e comunità pertinente. Ecco, qui viene una valutazione anche politica, io penso che stiano accadendo molte piccole cose, appunto, apparentemente sconnesse da loro, che ci mettono in una condizione di capire che effettivamente la modernità è entrata, da un punto di vista delle sue idee fondamentali, insomma, è entrata in crisi. Io penso che certe ricerche sulla decrescita siano di straordinaria importanza e attualità. Penso che Ruffo abbia ragione, che il capitalismo abbia i secoli contati, penso che siamo entrati in una nuova fase, che non è affidata alle ideologie, è affidata a un processo che ha i tempi della costruzione di una metamorfosi del gusto. Ecco, io preferisco spingere su questa metamorfosi del gusto, il gusto della vita, il senso della vita, quantità dei consumi, qualità dei consumi, tutte queste cose che ci siamo detti, mangiare correttamente, l'andare lentamente, tutte queste cose che abbiamo, che ci stiamo dicendo, tutto questo messo insieme forma un malloppo che dà un senso. Probabilmente, sai, i grandi fenomeni di mutamento avvengono con processi di aggiustamento anche molto complicati. Non so se vi ricordate, forse tu, forse qualcuno di noi si ricorda, cosa è successo in Italia da un punto di vista demografico, no? Quando nell'arco di un tempo non lunghissimo si è passati in sostanza, e un po' anche nel mondo questo, si è passati a una situazione demografica che ha radicalmente smentito le previsioni del Plan di Roma. Come è accaduto e perché? Il Plan di Roma 1960, se non vado errato. L'idea
dei livelli dello sviluppo, il libro.
Sì, no, ma l'idea che ci sarebbe stato uno sviluppo demografico con un tasso di tipo X.
E subito dopo è partito il baby boom. Subito dopo il 60.
Ecco, ma non in Italia. C'è stato un fenomeno molto diverso. E in molti paesi del mondo nei quali era questa situazione c'è stato un processo. Complessivamente oggi siamo un numero di abitanti del mondo assai inferiore a quello che il Club di Roma, Picei e dintorni avevano previsto nel 1960. Cosa vuol dire? Quasi intorno alla metà di quella che era la previsione del Club di Roma. Allora, non lo so, esistono grandi processi, ci si accorge di essere arrivati a una soglia e cominciano gli aggiustamenti, c'è il fenomeno dello stormo di Rullani, cioè ognuno vede il proprio vicino, c'è qualche cosa che ti porta a cambiare direzione. Io resto convinto, vi dicevo, dei fenomeni di sensibilità verso la soglia. Cioè c'è una differenza tra noi e i sauri. I sauri hanno continuato a mangiare anche quando ormai era chiaro che non sarebbero potuti sopravvivere. Noi forse abbiamo questo problema dell'adattatività, quella che gli etologi chiamano adattatività. Approfitto per dirvi che nello studio dei comportamenti, dell'occupazione dello spazio da parte dell'uomo, alcune riflessioni e alcune ricerche dell'etologia sono di particolare utilità. Non dimentichiamoci che siamo un pezzo della natura. Cioè uno dei drammi del Veneto è che si è creato un distacco veramente impressionante fra l'evoluzione del nostro essere biologia e l'evoluzione di questo che siamo riusciti a mettere in moto con le nostre protesi. C'è stato questo. In Germania è diventato gigantismo macchinistico negli anni 60, 70, 80, immagino. Qui è diventato questo formicaio che impazzisce. Sulla mobilità, non so quali sono i vostri discorsi sulla mobilità, ma questo è interessantissimo. Noi abbiamo una mobilità fatta per l'80% di micromobilità, cioè di cose che potrebbero essere fatte in
modo. Questo ho visto l'ultimo, questo era la fine dell'anno, tipo su Nature, che ha fatto un lavoro di contabilizzazione complessiva della mobilità, appunto confermando esattamente che la moda, quindi spostamenti, è riferita sostanzialmente a spostamenti minimi. C'è un bellissimo articolo su Nature, ottobre-novembre, dell'anno scorso.
E le indagini sono molto straordinarie, sono quelle fatte bene sul motorale. Di solito si fa la indagine origine e destinazione.
Sì, no, ma non è quella cosa qui, è finita.
Questo mezzo si folla il numero?
Beh, il numero è un numero del maturo. Guarda, se andiamo dopo lo cerchiamo sui 10 di mezzo su Google, non sai, Google per fortuna risolve un sacco di problemi.
Infatti, no, io anche l'inglese.
Un bellissimo articolo anche che va assolutamente a rovesciare alcune mezze convinzioni, no? Cioè, che è sostanzialmente un dato che va nella direzione contraria, no? Al flusso globalizzante, insomma.
E sulla mobilità il gap tra diciamo, i processi in atto e il modo con cui reagiscono le autorità preposte, le intelligenze preposte, è veramente impressionante.
Gli orari
dei treni sono da questo punto di vista
un
abisso.
Penso che non avremo tempo, ma ci stanno delle cose molto carine che lavorano proprio a analizzare i comportamenti appunto di ma non solo delle persone, ma anche del flusso di informazioni in tempo reale. Sono lavori, non queste cose ovviamente
No, ma questo mi interessa.
Ma ci sono delle cose, non so cosa è uno dei temi su cui lavoriamo.
Sulla mobilità forse le vostre...
E tiri fuori quelle ultime cose. Indispensabili. Fuori due o tre immagini, qualcosa che abbiamo...
Ma c'era lì?
Sì. Magnani BBT, tu hai fino alle 3
sono arrivati
a fine di questo
no
in italiano l'MIT, alle Sense Able Lab dell'MIT, che però è metà italiano, un settore straordinariamente innovativo, si chiama Ratti, dove verrà qua presto, Carlo Ratti, un giovane, c'è anche un dottorato, Magnani.
Due parti.
Il capitolo generale le cose che sono lo stesso le cose sono il tempo reale è una delle cose straordinarie in interesse.
Vai giù.
Va bene, giù. Cosa succede?
È la macchina un po' piantata.
Che bella questa cosa qui, per la macchina
è un po' piantata.
Non si capisce da dove sia nato.
Ecco. Allora, questa cosa qui è da servizio fatta a Roma durante la notte bianca. Allora, quei puntini sono le persone, le cose bianche sono invece gli eventi. Sotto c'è la linea del tempo dalle 8 della sera alle 8 della mattina. E tu hai sostanzialmente la morfologia, no, che rappresenta la distribuzione delle persone in ragione degli eventi. Ora, non va bene avanti? E questa è poi il 24 e la ulteriore è lo spalmarsi delle persone in ragione della serie di eventi e cioè noi per
essere sono
pubblici che ti dà tutta una incoerenza da tutto l'offerta ad esempio di trasporto pubblico e non è un assoluto non è ancora no, è fantastica no, non è assolutamente questo è ancora
questo è sempre appunto la integrazione sulla dimensione spazio-tempo e essere delle persone. Questa è la prima cosa, sono che la dislocazione delle persone nel corso della settimana, dalla lunedì al venerdì, e questa invece è il sabato, perché è la domenica, e questa è la notte, quando la sera alle 7, alle 11, quindi è la aggregazione delle persone nei luoghi di lavoro o di residenza.
Cioè, rappresenta sostanzialmente quindi la distribuzione di persone. Questo è il fatto con il tracciato dei telefonini. Questo è il dato di base. E questo è tra l'altro uno dei temi su cui lavoriamo, è proprio sul contributo che i microdispositivi, ce ne sono una quantità ben oltre appunto i telefonini, che ti danno sostanzialmente il tracciato degli spostamenti non solo di persone ma anche dei veicoli, ma comunque di qualsiasi oggetto digitale che lascia una sua bava, una sua traccia. E ci sono applicazioni numerose sempre su questo versante per quanto riguarda solo il tracciato delle persone, ma anche lo sviluppo della rete delle comunicazioni, quindi, e quindi c'è l'intensità sostanzialmente della rete di comunicazione data appunto dalla somma appunto dei come dire, delle tracce digitali lasciate da qualsiasi oggetto. Ormai sono una quantità sterminata perché sono veicoli, sono persone, sono oggetti, cioè c'è un bellissimo libro di Stirling che ti suggerisco di guardare, si chiama Shape of the Future, c'è in italiano ed è il futuro futuro delle cose, la forma del futuro, la forma del futuro che ragiona intorno appunto all'internet delle cose, cioè alla vita, questa è un'altra cosa che riapre e aggiunge, e la vita di un oggetto che nasce dalla dimensione digitale, quindi dal pensiero progettuale, quindi al processo di realizzazione di un oggetto, alla sua vita e l'uso che, quindi al suo rapporto con l'ambiente e con le persone, fino alla sua fine, che lascia appunto una eredità disponibile per appunto usi ulteriori, quindi lascia una sua, proprio una sua eredità, che è un'eredità che è raccontata da tutta la sua vicenda, da quella che era dal momento della concezione, l'uso, concezione, produzione, uso, vita, fino alla sua fine. È assolutamente. Questo si chiama. Comunque sono una quantità di cose straordinarie. Proprio per arrivare un po', perché c'è un punto.
Chi conosce il problema?
Assolutamente.
Poi anche il dislocarsi, c'è una continuità, diciamo, nell'arco delle ore, piace del popolo.
E poi vedi appunto la centralità di alcune aree.
La sera. Quando arriviamo alla tavola di sera, lì c'è tutto sciama verso.
Esattamente.
Ma ci sono. Una, vedi?
Ma ci sono le cose che
dentro a quello spin-off abbiamo appunto il punto fondamentale che va bene E naturalmente questa è un'altra attività che deriva sempre da questa utero, mi sembra un termine assolutamente azzeccato, del Sensible Lab dell'MIT, e dei sensori che serve a misurare una serie di fenomeni, di eventi che vengono poi rappresentati.
Questa cosa del solito applicazione rappresenta in tempo reale il caso di questo, cioè l'affollamento di persone e di mezzi in una determinata area
di San Francisco. Ma la vedi tu la... E tu quindi hai un'informazione che tu puoi utilizzare per evitare o per dirigerti laddove c'è appunto casino, in qualche modo. Ma sono preso sempre sul tempo, però la dimensione temporale ti dà sostanzialmente. Ma è molto interessante, mi sono fatto anche in un'altra occasione, sempre a Roma, era non solo vista la biennale, non l'ultima, quello precedente, la prima sala che ho fatto da Ratti su queste cose, c'era invece il rapporto tra chi utilizza il roaming, quindi gli stranieri, in ragione appunto dell'offerta del sistema culturale museale a Roma. Durante un periodo lungo, è andato avanti per un paio di mesi, quindi c'è la rappresentazione in continuo dell'accesso, del rapporto sostanzialmente del consistente segmento del flusso turistico in ragione appunto dell'offerta culturale della città.
Come vengono commissionati dalla comunità locale?
Questa è un'attività sostanzialmente di questo è Citizens ed è c'è un turbinio micidiale su queste cose,
ma qua forse
tu ti ricordi, sai chi è Michele Pianetto? Lui si sta inventando delle cose di grande interesse
su questo tipo di
si chiama viene il 12 tra l'altro qui a raccontarsi Ministero 2.0, l'idea di reimmaginare un processo di cambiamento, insomma di riforma nei modelli di funzionamento della macchina comunale basata sul web 2.0, cioè del social network, cioè della, sostanzialmente dell'integrazione della comunità all'interno del funzionamento della macchina. Allora ricordo un'altra cosa, tre progetti carini che ha varato, ma è un'altra occasione. Cioè. Sì, facendo un rischio, uno dei temi, già da prima era un po' tanto, chiaramente avevo una pietra miliare su cui si ragiona in comune, insomma, che è quello appunto del come governare le modificazioni, come immaginare come governarle. E uno dei punti fondamentali è il tema della conoscenza e del ruolo della conoscenza e del ragionamento, ha senso del lavoro che facciamo, il dottorato, non soltanto il dottorato, ma anche le varie attività formative, è proprio questo, insomma, no? E come mettere in relazione modelli di conoscenza che sono svariati con i processi di governo, con i processi decisionali. E su questo tema si infila, si incastona tutta la questione della rappresentazione appunto del territorio dell'ambiente, quello si chiami luogo, e questo, cioè come la si rappresenta. Ecco, con quali prospettive, con quali sensibilità viene costruito un dispositivo appunto di rappresentazione, qual è il rapporto con la storia e in che modo la rappresentazione si lega con la progettualità. Insomma, ho fatto delle cose carine, Giovanni citava questa cosa di Mora, ma insomma. C'è già un punto secondo me cruciale che è quello della rappresentazione, perché il problema gli aspetti legati ovviamente al territorio, all'ambiente, i due vanno comunque in qualche modo vanno rappresentati, vanno raccontati e raccontati con caratteristiche multiattoriali, multidimensionali. Come si fa a raccontare questa cosa? Anche tenendo conto che ci sono delle modalità che tra l'altro sono in continua evoluzione. E questo punto qua è come tra l'altro distinguere le cose sensate da quanto in qualche modo l'innovazione si impone, insomma, in maniera del tutto spesso inconsistente, anche a volte insomma, in maniera dannosa, perché infatti il problema è che bisogna appunto conoscere
le cose, ragionare.
E sono queste cose che fuori ieri anche con buon aiuto le 8 R di Latouche, di Serge Latouche, le 8 R,
bello, di pensare.
E sono dei punti, delle connessioni piuttosto interessanti, insomma. Una di queste, ma questa è sempre in maniera molto disordinata, ma non è un fatto casuale. Tu citavi Alois Riegel, tu pensi che adesso Riegel è il marchio più importante nel settore degli strumenti per l'acquisizione di dati sul territorio. Questo è abbastanza carino. È sostanzialmente dagli anni 60. Gli strumenti adesso... è la trasformazione di paradigma. E c'era questa connessione abbastanza ma infatti uno dei temi poi infatti è anche questa maniera, ne avevamo un po' cominciato a parlare quel giorno anche con Rossi, proprio riflettendo e godendo un po' il racconto intorno alla Greek's Card, sì. E il tema legato un po' al cambiamento fondamentale che ha caratterizzato un po' il paradigma della rappresentazione. È stata, fino inizialmente adesso, in una maniera non è adeguata, che il paradigma della rappresentazione è basata su un sistema di segni. E adesso la cosa è piuttosto cambiata, infatti questo è uno dei temi, e la rappresentazione adesso si sta spostando proprio drammaticamente da qualche anno ormai, dopo Google sostanzialmente, il paradigma si è spostato verso il paradigma dell'immagine, un'immagine che non è soltanto ovviamente una fotografia, ma è un addensamento di dati che possono essere trasformati con opportuna intelligenza in informazione e ulteriormente in conoscenza quindi nella dimensione sociale, quindi in conoscenza condivisa, insomma. E questo anche porta a tutta una serie di ulteriori R, insomma, ulteriori momenti di riflessione, insomma, sugli scenari che l'innovazione in qualche modo va significativamente a modificare. Quindi questo come contribuisce, con che modalità contribuisce appunto come interviene appunto sulla sensibilità intorno alla questione del territorio, dei territori, dei luoghi, come chiamare le messe donne, insomma. E queste sono delle cose su cui si sta lavorando. E adesso le rappresentazioni, i grandi globi geografici globali, insomma, hanno imposto, ma proprio rapidissimo, proprio in tempi dunque Google è uscito aprile-maggio 2005, e in meno di 4 anni, cioè il mondo della rappresentazione è totalmente cambiato, è cambiato di brutto. E quindi cosa succede? Cosa se ne può fare? C'è cosa? E questo sta dentro sicuramente un ragionamento intorno al al tema del governo del cambiamento, insomma, della nuova progettualità, perché il nuovo paradigma porta anche nuova sensibilità, nuove capacità progettuali, apre strade diverse, ti consente di vedere, di capire, di interpretare, di riflettere appunto su cose che prima non era possibile avere a disposizione. Quindi integra, e questo rientra sostanzialmente intorno ai temi della formazione, che infatti questo ci ritorneremo un sacco di cose interessanti. La formazione è la protesi fondamentale per ragionare intorno ad una alla realizzazione progressiva di un ponte tra modello centralistico e modello federale. E anche il ruolo delle comunità, nella definizione di patti di comunità per appunto il governo dei cambiamenti che tengano conto delle diverse dimensioni appunto legate alla natura, alla cultura, ma anche ovviamente alle dimensioni economiche e sociali, deve avvenire proprio, io credo, intorno ad un patto per la formazione, per un miglioramento sostanzialmente dei linguaggi, che sono una condizione fondamentale però insomma ci piacerebbe che tu arrivassi all'ultimo elemento della tavola.
Mi pare di aver accennato a quasi tutto. C'era, ma non c'è troppo tempo oggi per una cosa che ha bisogno di una sua mezz'ora, che è un nostro lavoro sul Veneto, un'indagine nella quale, lo vedremo un'altra volta con calma magari, ma nella quale ho cercato, mi sono sforzato di andare a una raccolta di elementi documentari e fonti che normalmente sono usate poco dagli studiosi del territorio. Una di queste, ne cito solo una perché mi ha dato molta soddisfazione, è l'evoluzione subita dalla conterminazione delle parrocchie della Chiesa Cattolica nel territorio. Ne è emerso il fatto che la Chiesa Cattolica è la più rapida istituzione ad adattarsi ai processi di modificazione dell'assetto territoriale. La contaminazione delle parrocchie segue con tempestività i meccanismi della dislocazione, per esempio il passaggio dall'abitazione del centro storico all'abitazione della periferia. Questo è più visibile, ma ce ne sono molti altri, a partire proprio dalla, anche lì l'analisi è di lunga durata. Come ha influito la dislocazione topografica del controllo della Chiesa sulla popolazione veneta nel determinare poi a sua volta causa-effetto il processo di organizzazione spaziale degli insediamenti? E quanto ha influito nel risultato strutturale, fondamentale, a mio modesto avviso ancora in discorso, della fatalità di questo insediamento. Veneto è fatto per cellule insediative che oscillano tra i 2.500 e i 3.500 abitanti, che corrispondono a quel luogo di raduno di valori sociali e del sacro che ancora è il campanile. Ed è curioso come questa parola campanile, campanilismo, che è stata assunta, che è diventata insomma una dei sinonimi della retratezza, del no, campanilismo, insomma, la roba della destra, diciamo, e che invece è ripresa da un punto di vista della formazione processuale dei caratteri dell'insediamento di un costituzionale non superato. Anche quando tu hai 10, 12, 15, 20 mila persone in un'area coesa, queste persone vivono nel nostro mondo, nella nostra antropologia, per cellule di quella dimensione. Ci sono veneziani di Santa Maria Formosa che non sono mai andati a Santa Lisa. Hanno trovato dei vecchi, c'è il signore, il castello, che non erano mai andati a Santa Luisa. Non ho citato a caso.
Delle cose che ha detto all'inizio.
E anche se si va a Santa Luisa,
a verificare.
Perché c'è una bella cosa da vedere, poi il mio campo è Santa Margherita. Cioè si vive per campi. E ognuno fa il suo campo. Chi vive intorno al campo di Santa Maria Formosa non conosce più. Io sono uno che si è trasferito da Sibarna a San Leo, e il mio campo ormai è Santa Maria Formosa, un po' anche Santa Maria Paolo, un po' anche il campo di Santa Marina, le Nicola, eccetera, ma non mi sognerei mai più di andare la domenica mattina a comprare il giornale di Santa Margherita, non esiste. No, ma non è fatica, non è fatica, è che la nostra antropologia è fatta per cellule molto piccole.
Ma questa cosa di Nesso è assolutamente straordinaria,
la comunità piccola.
La parrocchia è esattamente la struttura che corrisponde a questa modalità e si adatta alle modificazioni con una rapidità abbastanza impressionante. A Treviso è in corso un dibattito per la riorganizzazione delle parrocchie, perché c'è una crisi delle vocazioni, e quindi uno stesso prete deve curare più luoghi, e quindi si gioca sulla... Sì. Ma lì proprio c'è uno studio, sono studiato con professori, con Paolo Feltrini.
E lui non
è arrivato a studiare niente.
Mi condanni a non dimenticare che lei mi ha
scritto. Ah, si vanno a cavallo perché non accettano.
Sì, sì,
questa è la dimostrazione più autentica e più drammatica, a suo modo, di questo sfraso che dicevo prima tra sviluppo della biologia e sviluppo delle cose, delle nostre protesi. Cioè lui è un processo molto complicato, naturalmente poi vive in modo diverso tra generazioni, con vocazioni ideali, cioè, ma questa è la rappresentazione è questa, quindi la lentezza dell'evoluzione biologica della specie umana a fronte di un impennarsi delle protesi tecniche e tecnologiche che hanno avuto forme diverse in Europa. In Germania sono diventate soprattutto nella modernità più dura, dagli anni 30, agli anni 70, la Germania dell'Est sono durate fino alla fine degli anni 80, ha assunto la forma del gigantismo tecnologico. Per delle macchine per prendere la lignite dal suolo che potevano prelevare, delle macchine fatte con le ruote che prelevavano lignite e potevano arrivare a 9.000 tonnellate ora. Hanno fatto un ponte, un carro ponte, che poi curiosamente non ha mai funzionato perché il giorno in cui l'hanno inaugurato, poi il giorno dopo hanno deciso che si chiudeva la miniera, fine 89, inizio 90, lungo 527 metri. Cioè la Torre Eiffel in confronto è poco più impressionante, sicuramente non è un fatto. Lo faccio perché loro si divertono a fare questo esempio. abbiamo un carro ponte lungo quasi come
5,8
gigantismo, mentre da noi ha assunto, a me pare, questo mi interessa molto la cosa della mobilità, ha assunto soprattutto la forma parossistica della mobilità, bisogna di muoversi. E poi questo rapido, voi saprete meglio di me questo dato, che l'Italia, in particolare il nord-est, ha avuto non il più alto numero di cellulari per persona, ma la più rapida assunzione, la più rapida apprensività di questo fenomeno. In pochi mesi tutti quelli in grado di averlo se lo sono preso. Una rapidità immediata, una forma di dover essere, di appartenenza che è scattata con una rapidità terrificante, sbagliato, impressionante. Qualcuno, io non so cosa ne pensate voi, ma qualcuno sostiene che questa è connessa anche con il parossismo della mobilità su gomma individuale, cioè uno è da solo e sono queste 720 ormai veicoli su gomma per 1000 persone, no? In provincia di Treviso. 720 veicoli su gomma per 1000 persone.
1000 persone tutte comprese.
1000 persone. Vuol dire che se tu togli bambini, anziani, portatori di qualche limitazione, eccetera, sono tre macchine per una coppia. La macchina piccola per lei, la macchina grande per lei.
No, attenzione. Tu per me.
Mi sono corretto subito.
Mi sono corretto subito.
Subito. Mentre lo dicevo mi sono accorto.
Non hai mai portato un bambino all'asilo?
Ma c'è il bambino che se non doveva diventare per lo stesso.
Il cambio automatico serve lo stesso, scusa. Quanto un bambino alto così, la madre così, ma che gli basterebbe,
sì, ha fatto molta ginnastica,
no, non mangia, fa ginnastica così.
Ed è, questo è un fenomeno veramente impressionante. Poi qualche volta hanno anche il camper, qualche volta i mezzi di lavoro, anche un piccolo parco macchine, insomma, questi carri del nostro vita. Questo è la mobilità, cioè, cui la mia impressione è che i due fenomeni, sviluppo parossistico della mobilità individuale e rapidissima assunzione del nuovo modello telefonico, sia proprio connesso è provvidenziale, no? Per uno che passa dalla sua vita in automobile a casa, lavoro, campi, questa cosa lo metti in una connessione immediatamente diversa, ed è abbastanza logico che sia scattato connettendo i due fenomeni. Io penso che sia, non ho letto delle cose, degli studi su questo, perché la mobilità non è studiata bene, secondo me, ecco perché mi interessa. La cosa che invece volevo dirvi, che ho imparato stamattina, è una cosa molto che mi ha colpito, è che in quelle immagini dell'analisi degli addensamenti, dei raduni, diciamo, di Roma, nelle varie ore, le modalità di indagine e anche i risultati rappresentati assomigliano curiosamente assai di più delle vecchie rappresentazioni al modo con cui noi abbiamo imparato a partire dalla fine dell'Ottocento con l'elettricità, con Bohr e gli altri, e con la radio, e con Curie, eccetera, a studiare il corpo. Cioè, la città somiglia molto più a un corpo. E questo è molto di grande interesse. Questo forse fino
a... Invece abbiamo poi anche noi il versante dell'info design, che proprio dovrebbe occuparsi dei modi con cui l'informazione complessa, deve essere comunicata
nei ragioni del momento, a confondere con la grafica. Modelli di progettazione che partono dal
concetto. No, ma quando io dico quella roba su Roma è molto più vicina alla rappresentazione del corpo umano, dico che mi interessa soprattutto per questo. Quando ci sforziamo di capire parte di territorio articolo 1 che c'è una contaminazione, parola della tradizione veneziana. Voi sapete che la laguna è contaminata da tanti cippi di marmo, siamo arrivati a un bisogno illuministico, fine 700, ma comunque, cioè, questa idea della contaminazione degli organi, dei luoghi nell'insieme dell'organismo, ha la stessa natura, cioè è difficile distinguere nettamente polmone da cuore, da fegato, da cosa di un corpo umano, li analizzi e li vedi, ma sono costituiscono un coacervo, è un po' lo stesso per gli uomini, cioè sono contaminati, fino a qui si parla una lingua, qui se ne parla un'altra, fino a qui si vede una cosa, qui se ne vede un'altra, ma la natura è connessa, cioè gli uccelli possono andare a lottare, se c'è l'acqua i pesci si muovono liberamente, noi ci muoviamo liberamente, eppure c'è questa alterità. Questa relativa alterità, cioè si può parlare di individuo luogo dentro una società di luoghi che li rende indistinguibili, c'è la rete metallica che ti divide un posto all'altro. Questo fenomeno curioso di legame e distinzione insieme è rappresentato abbastanza bene da quelle immagini, che non sono dissimili da quelle di una. Come si chiamano quelli che si fanno per vedere se c'hai il anche proprio le radiografie o anche quelle altre che ti mettono, che ti pressano. Sì, queste robe sono
ecografie.
Esattamente. Non è molto simile da un'ecografia
proprio di tanto del territorio. Riesci esattamente a fare tutte cose.
Questo avvicinarsi degli strumenti e delle indagini di campi e di mondi diversi, il corpo umano, la città, il territorio, cioè, questo mi ha molto suggestionato. E che tutto questo venga intitolato Usando una parola tedesca, ma tra le parole italiane.
Sì, che non lo speciale, quello lo sai che è di otto.
È gentissimo, ma è lui. C'è una querela tra i geografi, qui avete avuto qualche eco,
no? Beh, ormai
le scuole post gambiane, adesso ci fanno una diaspora.
Sono successo un
sacco. Cos'è interessante? Successo un sacco. Mi sono molto grato.